Dal XV alla fine del XVIII secolo in tutta Europa si sono svolti dibattimenti contro persone sospette di stregoneria. La cosiddetta caccia alle streghe, ovvero la ricerca e la persecuzione di donne sospettate di compiere atti di magia, quali sortilegi, malefici, fatture, o di intrattenere rapporti con forze oscure o infernali, dalle quali ricevono i poteri per danneggiare persone, animali e cose. È una pagina buia di storia che, come sappiamo, ha interessato particolarmente anche la Svizzera, dove si è consumata l'ultima condanna a morte del genere in Europa, nel canton Glarona, nel 1782. Anche il canton Grigioni, e in particolare nel Grigioni italiano, dalla Mesolcina alla Bregaglia fino a Poschiavo, c'è una lunga, chiamiamola, tradizione legata alla caccia alle streghe. La bibliografia storica che ci riporta quanto accaduto è vastissima. Forse un po' meno comune è raccontare il tutto in un romanzo. Jerry Mottis, di nuovo buonasera, benvenuto.
Buonasera di nuovo a tutti, sì.
Jerry Mottis, lo ricordiamo, insegnante di lingua e storia, scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, e gli ascoltatori di Rete 1 lo conosceranno anche come il consulente linguistico per la trasmissione La Consulenza. Dunque, fra pochissimo entriamo nel merito del libro, pubblicato di recente da Gabriele Capelli Editore. Fra gli autori che hanno fatto qualcosa di simile, però, mi piace citare subito lo scrittore tedesco Oliver Pocz, autore di una serie di romanzi di successo aventi come protagonista un boia buono. Lo stesso autore, tra l'altro, discende da una stirpe di boia. Jerry Mottis, lei originario e cresciuto allo stallo, è forse anche il suo caso?
Mi mette un po' in imbarazzo subito questa domanda, perché in effetti non mi sono mai dedicato veramente alla mia discendenza. Non credo di derivare direttamente da una stirpe di boia, credo proprio di no, semmai il contrario. Abbiamo un'origine comunque rurale, agricola, provenienti noi originariamente dalla Valle Leventina, quindi un paesino sopra Faido, calonico, e quindi piuttosto ci troviamo dall'altra parte, semmai della Transennata.
L'autore lo conosce?
L'autore lo conosco, ho anche letto il suo libro La figlia del boia, che è un libro molto intrigante.
E magari ha tratto anche ispirazione, insomma, per il suo romanzo. Ci arriviamo fra pochissimo, comunque.
Ispirazione non direi, perché il libro era già stato scritto quasi per intero, la trama l'avevo già elaborata completamente, e poi proprio per dare, diciamo, magari uno spessore più psicologico al mio personaggio, che è comunque un boia, anche in Mesolcina, mi sono dedicato proprio a questa lettura, sì.
Jerry Mottis, alle vicende del passato legate alla stregoneria, come ci si avvicina per la prima volta e come decide poi di affrontarle in un romanzo?
Beh, è difficile entrare in un tema simile. La persecuzione della caccia alle streghe è un tema estremamente complesso, estremamente ampio, che ha toccato le grandi città, ma anche tutte le valli di tutta l'Europa per ben 3 secoli, quindi è un fenomeno estremamente ampio ed era difficile dire qualcosa di nuovo. La letteratura è molto ampia, anche in questo caso molto variegata, molto anche approfondita, e quindi ho deciso di partire dalla mia valle, dove sono state fatte molte ricerche, si trovano molti articoli pubblicati in riviste o anche in manualetti, però non era mai, diciamo così, stato riassunta tutta la materia in un'unica opera, diciamo così, e ho cercato in questi lunghi 3 anni di ricerca, di lavoro, di scrittura e di revisione, di dare, diciamo, un corpo a tutta questa persecuzione delle streghe in Mesolcina, identificando un periodo storico ben preciso, che è l'inizio del 1600, più precisamente tra il 1613 e il 1615, dove ho attinto, diciamo, a 4 grandi processi realmente accaduti in Mesolcina, di cui parlo dettagliatamente nel romanzo.
Allora, fra pochissimo raccontiamo, entriamo anche un po' più nel dettaglio, però restando sempre alle sue origini, lei è nato e cresciuto allo stallo. Da ragazzini vi raccontavate le fiabe, le storie di paura legate alla stregoneria? Qualche aneddoto del genere legato ai suoi ricordi di infanzia, insomma, come per la prima volta è arrivato a contatto con questa realtà, col passato della sua valle?
Sì, è una domanda interessante. Mi sono proprio ricordato poco fa, io avevo dei vicini di casa che erano 2 anziani signori che io chiamavo nonni e che visitavo continuamente. A volte scappavo anche di casa e andavo da loro, erano solo dei vicini di casa anziani, e il signor Carlo Anotta, che ricordo con grande piacere, mi raccontava a volte di leggende legate al territorio e allo stallo, e mi ricordo di questo aneddoto. Era un po' che non ci pensavo, quindi grazie per la domanda. E mi raccontava che proprio alla Centena, dove si teneva tra l'altro l'assemblea legislativa di valle, Lì mi raccontava che c'è un luogo dove l'erba non cresce più, vi è come un cerchio bruciato, e il mio libro è Terra Bruciata, e anche da lì nasce un po', diciamo, questo titolo, dove appunto l'erba non cresce più. E lui mi raccontava che lì l'erba non cresce più perché avevano bruciato una strega e quindi il luogo restava come maledetto. Io sono poi tornato più volte a controllare questo cerchio bruciato, non l'ho mai trovato, quindi è una leggenda. Però in effetti qualcosa di misterioso legato al luogo rimane.
È vero però che le valli del Grigione italiano sono terreno fertile per questo tipo di storie, di avvenimenti. Questo come mai, secondo lei?
È difficile dare una risposta. Diciamo, un po' tutte le valli del Grigione italiano, ma anche del Ticino, pensiamo alla Val di Blenio, la stessa Valle Leventina, eccetera, c'è stato un proliferare proprio del fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe. Ma perché? In effetti, di solito il fenomeno è molto lontano dalle grandi città, molto lontano dalla Roma inquisitoria, diciamo così, proprio perché nelle varie valli, ma direi di tutta l'Europa, in qualche modo sopravvivevano quei riti, quelle credenze pagane che la Chiesa voleva combattere. E quindi in qualche modo mandava i suoi emissari, i suoi giureconsulti, i suoi inquisitori stessi nelle valli per cercare di appunto estirpare queste antiche credenze, e molto spesso appunto erano arroccate in cima alle valli, quindi molto lontani dalle città, dove ad esempio pensiamo paradossalmente si stava sviluppando il Rinascimento, quindi un'epoca proprio di grande fioritura anche artistica e culturale. Però le valli alpine non erano toccate da questo fenomeno, solo marginalmente.
Il romanzo si intitola Terra bruciata, le streghe, il boia e il diavolo. Noi entriamo un po' più nel dettaglio fra pochissimo. C'è sempre con noi Gerry Mottis. Stiamo parlando del suo romanzo pubblicato di recente, Terra bruciata, le streghe, il boia e il diavolo, che racconta la storia dei processi alle streghe in Mesolcina durante il 1600. Come ci anticipava nella prima parte, il libro ruota attorno a quattro grandi processi autentici tenuti a Roveredo e Mesocco tra 1612 e il 1614. Le esperienze di recupero di questi materiali, è interessante, sembrano intensificarsi un po' negli ultimi anni, perché prendiamo l'esempio del comune di Poschiavo. Questo comune ha terminato pochissimi anni fa, nel 2015, un grande lavoro di digitalizzazione di 130 processi, un lavoro immenso, un patrimonio storico davvero importante che può essere consultato sul sito www.poschiavo.ch. Lei in realtà, Gerry Mottis, non ha lavorato su questi archivi, ci può dire di più allora come si è svolto il tutto e come è arrivato a selezionare questi quattro processi?
Sì, innanzitutto dobbiamo dire che appunto in Mesolcina non siamo passati attraverso una digitalizzazione di tutti questi documenti, però è vero che molti documenti sono stati recuperati e sono stati trascritti, e mi piace ricordare lo scomparso Cesare Santi, storico mesolcinese, che ha fatto un lavoro d'archivio veramente eccellente, e io, diciamo, tutto il mio libro è basato proprio sulle sue ricerche. Quindi ha riportato a galla, diciamo così, ho riportato alla luce tutti i grandi processi di stregoneria mesolcina, trascrivendo minuziosamente nell'italiano dell'epoca i vari verbali, le sentenze, eccetera, ma anche tutti i verbali e le sentenze non solamente della stregoneria, relativi alla stregoneria, ma anche ai processi criminali e civili. Quindi c'è moltissimo materiale che parte dalla metà del 1400 fino alla metà del 1800, quindi pensiamo 400 anni di materiali che sono stati trascritti, però sono dei documenti sparsi, che sono stati pubblicati, come detto precedentemente, nelle varie riviste. Ora sarebbe interessante che si possa creare un'opera omnia, diciamo così, e raccogliere il tutto e poi pubblicarlo. Però c'è molto materiale anche da noi.
Questi quattro processi, allora, che cosa ci raccontano, che situazioni ci raccontano? Interessante sottolineare che non sono solo processi nei confronti di streghe, ma c'è anche uno stregone.
Sì, la scelta è caduta su questi processi proprio perché erano processi ravvicinati, quindi in pochi anni ci sono quattro grandi processi che sono stati celebrati, tre a Roveredo e uno a Mesocco, e ho voluto creare, diciamo così, anche un equilibrio di genere. Quindi da una parte abbiamo un padre e una figlia che sono stati condannati a morte a Roveredo nel 1613, poi abbiamo invece una Caterina Fasani di Mesocco che è stata condannata due anni dopo appunto a Mesocco, e l'ultimo caso che mi sembrava molto interessante è il processo, l'interrogatorio, la tortura, eccetera, di uno stregone, di Norantola, ma la particolarità era questa, che lo stregone si è salvato, quindi ha resistito alla tortura per ben un mese e poi è stato liberato perché non aveva confessato. Dobbiamo dire questo, all'epoca per essere condannati a morte o comunque ricevere una condanna bisognava essere rei confessi, quindi se si resisteva alla tortura si salvava la pelle in fondo, ma pochissimi resistevano alla tortura, è ovvio, la tortura era assai tremenda.
C'è stato, immagino, anche un lavoro di documentazione su tutti gli strumenti, è un po' macabro raccontarlo, però effettivamente immagino si sia documentato anche su tutto ciò.
Sì, assolutamente, è un po' macabro, è vero, però ho cercato sempre, dal mio punto di vista, di affrontare il tema con delicatezza e non con spregiudicatezza. Diciamo, non è un libro sanguinario, non è questo l'obiettivo, perché l'obiettivo non è di rendere le cose truci, lo sappiamo cos'è stato, però è vero che i metodi di tortura esistevano, erano legalizzati, vanno contestualizzati, perché la tortura già dal 1231 era stata istituita da un papa, pensate un po', in modo legale per estorcere le confessioni. Quindi è interessante che vi è un'altra opera chiamata il Malleus Maleficarum, che era del 1486-87, che rappresentava, diciamo così, presentava quali dovevano essere le procedure in ambito giudiziario, e lì la tortura veniva assolutamente prevista. I metodi di tortura in Mesolcina erano molto semplici, era il metodo del curlo o della carrucola, e quindi generalmente, o il metodo della corda, quindi l'imputato o l'imputata venivano appesi, legati, issati in aria con le mani appese dietro la schiena, e quindi venivano issati e lì venivano interrogati. Dopo un certo tempo generalmente confessavano.
E certo non è facile la vita del boia. Sentiamo un estratto dal libro.
Escluso dalla taverna, dalle botteghe, dal gruppo di cacciatori, dalle feste di paese, al boia aspettava una vita di solitudine e violenza, scandita dall'alternanza delle esultanze pubbliche durante le esecuzioni al silenzio della sua segregazione forzata. Inoltre, per essere ingaggiato, egli doveva dimostrare molte abilità, con le corde, i lacci, le sferze, le spade, la mannaia, i ferri del suo mestiere, tra cui tenaglie, pinze, molle, carrucole, pulegge, paranchi, curli, gabbie di ferro, uncini, ganci, arpioni, pugnali, stiletti, punte, ruoli e quant'altro serviva per estorcere la verità durante gli interrogatori. Oltre a ciò, egli doveva essere robusto, forte fuori dall'ordinario, devoto e preparato in medicina, anatomia, chirurgia, dissezione, matematica. Competenze utilissime a sezionare carni e spezzare ossa con un colpo secco, nonché impiccare in base al peso del condannato per agevolare la rottura del collo e la morte repentina. I magnifici giudici, sostenuti da una legge benevola, aborrivano infatti la sofferenza arbitraria.
Allora, abbiamo fatto accenno al materiale, alle fonti. Questo ci introduce però alla trama del libro. Non è facile trovare un boia, dicevamo.
Non è facile trovare un boia, non è facile trovare il suo nome negli archivi e soprattutto ricostruirne il personaggio. Praticamente di boia noi non sappiamo nulla. Parlando proprio con Cesare Santi, lo storico mesolcinese, lui stesso mi aveva confermato che in nessun documento, e noi in Mesolcina ne abbiamo conservati circa 110, in nessun documento appare il nome del boia, mentre appaiono i nomi di tutti i giudici, gli avvocati, i magistrati del tribunale dei 30 uomini, quindi questi li conosciamo. Il boia è un personaggio, scusatemi il termine, passatemelo, straordinario dal punto di vista storico, perché è assolutamente misterioso, è macabro come figura, però sicuramente rientra in questo filone delle persone emarginate, tanto quanto le streghe, e a me interessava proprio mettere, diciamo, in analogia questi vari personaggi. Quindi abbiamo anche una meretrice, abbiamo anche un fabbro che è stato cacciato dalla magistratura per le sue idee innovative, e abbiamo lo stesso boia che vive relegato al di fuori della comunità, quindi non è mai accettato, perché è la morte stessa che cammina.
E lo stesso boia ha un'evoluzione, no? All'interno del romanzo, non è proprio il boia così come ce lo immaginiamo, un po' cinico.
Il boia è il filo conduttore attraverso tutto il romanzo, quindi sarà lui a condurre questi quattro grandi processi, ma verso la fine del romanzo subirà appunto un passaggio, diciamo così, una piccola crisi di coscienza, aiutato da questi personaggi che ho appena citato. Si renderà conto che la giustizia in fondo è ingiusta, quindi è iniqua in certi casi. Pensiamo solo al fatto che anche gli innocenti, agli innocenti stessi, anche se venivano liberati, veniva portato via tutto, quindi esisteva la confisca dei beni mobili e immobili per tutti, quindi era sufficiente una delazione oppure una querela da parte di qualcuno e quelle persone venivano spogliate di tutto e a volte perdevano anche la vita.
Gerry Mottis, noi stiamo per salutarci, però vorrei così un po' violentemente, forse dal 1600, passare al presente. Per concludere le chiederei: chi sono le streghe di oggi?
Le streghe di oggi, una bella domanda. In fondo il tema della persecuzione delle streghe è un tema sicuramente attuale, anche per questo l'ho trattato in questo libro, perché in fondo perseguire le streghe significa trovare dei capri espiatori che danno una risposta. Noi dobbiamo sempre trovare qualcuno a cui dare la colpa dei mali odierni, delle calamità. Una volta erano le siccità, le grandinate, le malattie, la morte improvvisa o i fenomeni inspiegabili. Oggi quali sono i problemi della nostra società? Non so, la disoccupazione, l'insicurezza, la paura, il terrorismo, eccetera. A chi diamo la colpa? A chi vogliamo dare la colpa per, diciamo, lavarci le coscienze? Quindi potrebbero essere, non so, gli stranieri, i frontalieri, eccetera eccetera. Quindi vediamo che in fondo parlare di stregoneria significa anche, o di persecuzione alle streghe, significa anche parlare delle problematiche di oggi in cui noi ci rispecchiamo.
Terra bruciata, le streghe, il boia e il diavolo. Gabriele Capelli Editore pubblica questo bel romanzo storico di Gerry Mottis. Io la ringrazio per essere stato con noi.
Grazie mille a voi e buona lettura.